Amici all'ascolto, un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella. Prima parte di Non Solo Sport, dedicata come di consueto a quello che è un rapporto che noi ci sforziamo di promuovere tra sport e fede. Lo facciamo oggi attraverso un libro edito da LDC che potrete trovare nelle librerie e si intitola Un assist dal cielo, cioè la storia di tutti quei campioni, anche famosi, che a un certo punto della loro carriera hanno rinunciato alla fama, al clamore degli stadi e, perché no, anche a contratti di un certo livello per intraprendere la strada del sacerdozio. Un assist dal cielo ha una chicca, insomma, ha una prefazione importante, che è quella di Dino Zoff, e noi abbiamo in collegamento con noi l'autore, che è Lorenzo Galliani. Grazie Lorenzo per essere con noi qui a Non Solo Sport.
Grazie.
Ecco, un'idea particolare questa che ha dato vita a questo volume. Persone che hanno rinunciato anche alla popolarità pur di intraprendere una via importante di fede.
Sì, il libro raccoglie storie di professionisti dello sport che a un certo punto della loro vita decidono di fare una scelta che, vista da fuori, è una mezza follia. Cioè, lasciano il professionismo, lasciano i titoli di giornale, i contratti spesso molto ricchi, per entrare in convento e in seminario. Appunto, da fuori è una scelta molto strana, invece è vissuta da parte loro con grande profondità. E in questa scelta però non abbandonano i valori che lo sport ha insegnato loro per tanti anni. Certo, quando uno si trova a vincere maratone, come nel caso di Luigi Ciampo, vincitore di una maratona di Torino, poi se la giocava negli anni 80 con Pizzolato, no, vincitore di due maratone di New York in alcune corse, e poi si trova a fare il parroco in Val di Susa, beh, all'inizio c'è un elemento di curiosità, però poi appunto quando questi ragazzi di ieri e di oggi raccontano le loro scelte, ecco che emerge una realtà un po' più profonda.
E Lorenzo Galliani, in che senso, tu l'hai accennato poco fa, possiamo parlare di comunanza, convergenza dei valori dello sport con quelli della fede?
Sì, ogni sport è a sé, infatti l'ho chiesto agli stessi protagonisti, magari sport di squadra aiutano, no, al senso del lavoro di gruppo, al capire, quando insegnano a chiedere scusa per i propri errori, no? Da un passaggio sbagliato fino appunto agli errori della vita. Magari sport più individuali sottolineano più la fatica, l'allenamento, la costanza. Ciascuno di questi ragazzi ha percepito, no? Ha imparato molto da uno sport, dallo sport che ha praticato. Per esempio su Armapi, che è stata campionessa nazionale spagnola di tuffi dalla piattaforma dai 5-10 metri, riconosce come gli allenamenti durissimi fatti anche nei giorni festivi le sono serviti molto per l'impegno oggi come missionaria quarantenne a Basecotondo, periferia di Manila, nelle Filippine.
Senti, un significato particolare questo della foto che appare sul tuo libro, ecco, per descriverla, noi chiaramente siamo radio e quindi non abbiamo l'immagine, ma c'è una mano che stringe una medaglia olimpica che esce, sembra, da una pozza di fango, non so, che significato ha?
Beh, quando me l'hanno proposta dalla casa editrice, dall'LDC, io l'ho trovata molto, molto azzeccata, perché non era facile trovare un'immagine che potesse racchiudere esperienze che sì, hanno a che fare tutte con sport e fede, ma che poi ciascuna è diversa dalle altre inevitabilmente, e quindi secondo me questa immagine dà un po' l'idea della fatica, della vittoria, della conquista, non facile tanto nello sport e non facile neanche quando uno si trova a essere tanto in una parrocchia di periferia, in una missione o comunque in altre esperienze piccole ma importanti.
Ecco, nel tuo libro, ricordiamo, Un assist dal cielo, storie di campioni convocati dal Signore per la LDC, c'è una chicca particolare, perché insomma parliamo di un campione apprezzato credo da tutto il mondo, e stiamo parlando di Dino Zoff, che ha curato la prefazione del tuo volume. Dino Zoff, al quale proprio qualche settimana fa abbiamo espresso la nostra vicinanza perché sta attraversando un momento difficile.
Sì, io l'avevo contattato In realtà perché mi era capitato sotto gli occhi una vecchia agenzia di stampa nella quale si chiedeva a personaggi famosi, non solo del mondo dello sport, di scegliere un libro. E allora ovviamente c'è chi sceglie romanzi popolari, altri libri del momento, si arriva alla Zeta di Zoff, che appunto molto alla Zoff, cioè sintetico ma molto puntuale, dice: io scelgo la Bibbia perché ha delle storie molto interessanti da raccontare, punto, finita lì. In realtà appunto io poi l'ho contattato e appunto sul tema sport e fede lui mi ha raccontato dalla sua esperienza di grande uomo e grande campione, le due cose vanno di pari passo, come anche per lui, per quella che è stata la sua esperienza, lo sport è stato uno strumento di valori. In questo senso ci sono dei punti comuni tra appunto quello che esprime lui e quello che la stessa Chiesa riconosce da tempo. Prima dei mondiali di calcio Papa Francesco nel videomessaggio ha parlato di sport come una scuola di pace, e ritroviamo appunto affermazioni simili, riconoscimenti simili in tante diciamo, parole di Francesco e anche dei suoi predecessori. Quindi c'è questa consapevolezza della Chiesa delle possibilità, delle potenzialità che ha lo sport come veicolo per la trasmissione di valori molto importanti.
Ecco, un assist dal cielo, un volume che tu consiglieresti ai giovanissimi che intraprendono l'attività agonistica, è un volume che contiene così delle direttive per vivere meglio?
Se fossi bravo a presentare il mio libro dovrei dire come è scritto nelle scatole dei giocattoli, da 0 a 99 anni, no? Così certo. Risolvo il problema. E in realtà quando ho scritto questo libro in testa avevo i ragazzi, appunto chi si trova davanti a un campetto di pallone, magari dentro un campetto di pallone. Sui giornali spesso si parla di sport per alcuni fatti di cronaca spiacevole, risse tra ultra, piuttosto che giri d'affari insomma milionari non sempre puliti, e in realtà lo sport è ben altro, è un posto in cui si stringono amicizie. Chi di noi non ha amici di lunga data che ha conosciuto per la prima volta con un pallone da calcio? Sono storie, sono racconti, sono esperienze che mostrano come lo sport e la fede non siano così lontani, hanno una pretesa di universalità.
Ecco Lorenzo, questa esperienza del libro Un assist dal cielo non è per te l'unica in cui associ il mondo dell'agonismo con quello della fede?
Nel mio piccolo sto cercando di portare avanti una testata online che si chiama Cross Magazine, crossmagazine.it, proprio il tema dello sport e della fede. Vi sono alcune sezioni, a partire appunto da notizie di primo piano fino a una sezione che si chiama Convocazioni, che riprende appunto temi del libro, a altre categorie riguardanti le parole di uomini di chiesa sullo sport. Recentemente mi sembra lo stesso Cardinale Scola ha mandato un messaggio natalizio, no, alle società sportive, fino a rubriche su fair play, storie di amicizia appunto nate su un campo di pallone. E per restare in tema LDC è uscito da poco, ne avete parlato anche voi, il libro Il vocabolario di Papa Francesco, curato da Antonio Carriero, nel quale io curo la parola sport, ma il mio è davvero un piccolo contributo rispetto ai tanti molto più autorevoli che sono presenti.
Perfetto, allora facciamoci anche un regalo adesso a Natale con un libro e perché no con un assist dal cielo di LDC scritto da te, Lorenzo Gagliani. Grazie per essere stato con noi a Non Solo Sport.
Grazie a voi.
Bene, seconda parte di Non Solo Sport, questa è l'ultima trasmissione prima del Natale, quindi a Lorenzo Gagliani vanno i nostri più sentiti auguri di Buon Natale, come i nostri altrettanto sentiti auguri vanno a Carlo Nesti, analista e scrittore, benvenuto.
Grazie, altrettanto un caro saluto a tutti gli ascoltatori della Radio Vaticana Italia.
Ecco, svegliamo così un po' come noi ci organizziamo per fare questa trasmissione. Si pensa a certi argomenti, poi all'improvviso la cronaca offre degli spunti, a volte anche clamorosi, un po' quello che è successo oggi, perché c'è stata la notizia di questa pesantissima sanzione della Commissione Etica della FIFA, la Federazione Internazionale del Calcio, che ha squalificato, pensate, per ben 8 anni il presidente Blatter e il presidente uscente Blatter e il presidente dell'UEFA Platini per i loro rapporti economici poco chiari, no? Questa squalifica, tra l'altro, ha delle ricadute importanti su quello che sarà il rinnovo delle cariche della FIFA. Ecco, proprio a Carlo Nesti volevo chiedere, ecco, è veramente clamorosa una cosa del genere? 8 anni vuol dire far fuori dalla dirigenza questi due importanti personaggi?
Sì, beh, giornalisticamente bisogna sempre essere sul pezzo, come si dice, quindi per forza naturalmente parliamo di questo. In assoluto si può dire che finisce un'era per il calcio mondiale e che varrebbe la pena rivedere certe assegnazioni dei mondiali a Russia e Qatar nel momento in cui esistono tangenti legate proprio a quelle assegnazioni. Io mi sento di prevedere a caldo che per Blatter non c'è speranza, ma che per Platini il discorso è ancora aperto, e vi spiego. Il comitato etico della FIFA ha sospeso i due dirigenti per 8 anni con effetto immediato, parole durissime, colpevoli di corruzione e abuso. Quindi la sentenza di condanna effettivamente è clamorosa e accomuna i due grandi avversari cui scontro continuo ha segnato in pratica gli ultimi 20 anni di gestione del calcio mondiale. In merito ai 2 milioni di franchi svizzeri versati da Blatter a Platini nel 2011 per una consulenza svolta per la FIFA fra il 98 e il 2002, la FIFA ha ritenuto che Blatter abbia autorizzato un pagamento che non aveva alcuna base legale. Ecco, io credo sia obiettivo, per evitare inutili linciaggi mediatici che sono estranei alla Radio Vaticana Italia, ricordare una cosa. Il team di avvocati di Platini è convinto che il memorandum di 23 pagine divulgato pochi giorni fa consentirà a Platini di chiarire le irregolarità. Il memorandum, infatti, sarebbe stato presentato ai membri del comitato esecutivo UEFA nel novembre 1998 e spiega che Platini veniva pagato tanto, per carità, 1 milione di franchi svizzeri l'anno, ma per un lavoro che stava svolgendo regolarmente per conto della FIFA. Il verbale fu messo a disposizione di una riunione a Stoccolma presieduta niente meno che da Johansson, allora presidente dell'UEFA, e se questo fosse vero, io credo che dovrebbe comunque essere analizzato.
Beh sì, insomma, una vicenda che continueremo chiaramente a seguire. Nesti, io volevo spostarla ora invece su quello che nonostante tutto poi ci offre la cronaca agonistica. C'è stato del clamoroso nel calcio, in particolare in Coppa Italia, con questa qualificazione storica di squadre come Alessandria, Carpi e Spezia a spese di Genoa, Fiorentina e Roma. Poi in campionato la Roma ha avuto, insomma, in qualche modo ha saputo riprendersi con una vittoria proprio mentre la Lazio ha battuto l'Inter, ma insomma è un po' come sta avvenendo nella politica in Spagna, la fine del bipolarismo. Qui stanno emergendo tante forze nuove e questo forse è un bene per il calcio.
Sì, infatti, se non fosse che è ben lungi da noi questa intenzione, i tifosi di Fiorentina, Genoa e Roma si sentirebbero in qualche maniera un presi in giro, offesi, però varrebbe la pena, come sosteneva lei, dire che è suggestivo e fa bene all'equazione equilibrio uguale spettacolo quanto avvenuto in Coppa Italia. Il Carpi, l'Alessandria e lo Spezia che eliminano 3 squadre di Serie A, l'avventura più incredibile della storia del calcio europeo in questo senso è quella dei dilettanti del Calais, attualmente in 5ª divisione francese, che nel 2000 riuscirono a raggiungere addirittura la finale della Coppa Nazionale, battuti dal Nantes per 2-1. Un film conosciuto da noi come Dream Team raccontò questa storia trattino leggenda. Ultimamente si sono qualificati per la fase finale dei campionati europei Islanda e Malta e proporzionalmente si tratta di un'impresa simile a quella di Carpi, Alessandria e Spezia. Dunque aumenta la forbice economica fra le grandi società e il resto, con un Real Madrid a quota 600 milioni di fatturato e una Juventus, la prima delle italiane, appena con la metà, circa 300, ma non aumenta, grazie a Dio, la forbice tecnica che renderebbe tutto troppo elitario, troppo scontato ogni volta che un Golia sfida un David. Questo perché la circolazione delle idee in un calcio globalizzato come il mondo ha aumentato il livellamento e ridotto certe distanze siderali che emergevano sul campo.
E sicuramente questo può far bene al calcio, chissà che tra qualche tempo non ci troviamo a festeggiare, che sono, lo scudetto del Sassuolo, non me ne vogliano gli altri tifosi, ma insomma sarebbe veramente qualcosa di importante, così come negli anni 70 fu il Cagliari.
Esatto, il Cagliari, giusto.
Grazie Carlo Nesti per essere stato con noi a Non Solo Sport.
Grazie, al prossimo appuntamento.
Grazie. Terza parte della nostra trasmissione, la parte che dedichiamo a una storia sportiva. Questa volta è quella di Matteo Cavagnini, un bresciano, classe 1974, attualmente capitano della nazionale italiana di basket in carrozzina, con cui è esordito nel 98. Tra l'altro è pivot anche del Santa Lucia dalla stagione 2009-2010, squadra di un istituto di ricovero e di cura a carattere scientifico con sede a Roma. Ecco, avrete capito che stiamo parlando di un atleta disabile. Il 31 agosto dell'89 gli venne amputata una gamba sinistra in seguito ad un incidente stradale e la sua vita ripartì proprio dopo l'incidente su un campo di basket. Dopo le prime diffidenze ritrovò la forza e si rese conto che il confronto con gli altri lo avrebbe aiutato. Ha partecipato nel frattempo a due Paralimpiadi, pensate, Atene 2004 e Londra 2012, e ha militato in molte squadre. Inoltre, oltre ad essere tuttora in attività, Cavagnini lavora come addetto informatico alla Federazione Italiana Canottaggio. Davide Capana, il nostro collega, ha raccolto la sua testimonianza. Sentiamo.
Quell'incidente in motorino ha cambiato la tua vita. Come si riparte da un evento così tragico accaduto in piena adolescenza?
Non è facile, a un'età così, 14 anni, è già un'età difficile di suo, e subire un trauma così importante non è facile superarlo, o trovare la forza ogni giorno di affrontare i problemi che diventano sempre più insopportabili. Non è per niente facile, però grazie alla famiglia, grazie, non nascondo, anche alla fede, grazie agli amici, grazie allo sport, sono riuscito a non far spegnere quella fiammella che poi, grazie a tutto questo, è ritornata a ardere.
Lo sport, quindi, che ruolo ha avuto e quando hai iniziato ad avere un ruolo nella tua rinascita?
Diciamo da subito, perché quando si deve affrontare un trauma così importante, è un po' la fiducia nel futuro che viene a mancare. Lo sport mi ha aiutato a ripormi certi obiettivi che prima non avevo più la forza di trovare. Entrare in palestra ogni giorno, capire, vedere, affrontare i piccoli problemi o i grandi problemi, vedere che bastava solamente mettercela, impegnarmi, questo mi dava la possibilità di superarli, era veramente ritrovare la fiducia in me stesso, nella vita, nei compagni. È stata davvero fondamentale lo sport.
Il primo feeling con il basket in carrozzina com'è stato?
Ero diffidente, perché non è facile affrontare. Nel momento in cui ti siedi in carrozzina, ti metti di fronte alla possibilità che sei disabile. Quindi io non mi consideravo disabile, vedevo la disabilità come una cosa che non mi apparteneva. Nel momento in cui ti siedi, probabilmente lì è stata forte la sensazione di capire, cavolo, ma allora è vero, sono disabile. Non è stato facile, ma poi dopo anche il confronto con i miei compagni di squadra, che ognuno con disabilità diverse, che dava ognuno il suo contributo per potermi fare accettare questa mia situazione, è stato importante.
Che cosa si prova ad essere il capitano della nazionale di basket in carrozzina?
Guarda, io quando ero ragazzino, prima dell'incidente, giocavo a calcio, il mio sogno era fare il calciatore. Non ero forte, non ero un fuoriclasse, però era il mio sogno. Quando ho avuto l'incidente, la cosa più brutta che ho dovuto superare era appunto questa, il fatto che il mio sogno non era più realizzabile. Quindi nel momento in cui ho ripreso a giocare e a distanza di tanti anni quel sogno poi si è realizzato, perché sono diventato capitano della nazionale. È stato straordinario, che devo dirti, è stato davvero un raggiungere qualcosa che in fondo nel cassetto non avevo mai abbandonato.
Qual è il momento della tua carriera sportiva tuttora in corso che ricordi con particolare piacere?
Un po' la svolta è stata l'Olimpiade del 2004 a Atene, quando ancora non ero ancora un giocatore formato su cui si poteva puntare. Quella Paralimpiade è stato un po' il giro di boa, dove ho dimostrato a me stesso e a tutti gli allenatori che ho avuto che Cavagnini poteva farcela.
Quali pensi possano essere le prospettive del basket in carrozzina e quale messaggio vuoi mandare a chi vive una disabilità?
Basket in carrozzina purtroppo attraversa non una grandissima fase in fatto di reclutamenti. Sì, ci stiamo svegliando grazie soprattutto ai media, che dopo Londra, dopo le Paralimpiadi di Londra, si sono accorti un po' in generale che esiste lo sport paralimpico. La pallacanestro è uno sport particolare, perché sono molti fattori che contribuiscono a essere un atleta, che è la carrozzina, il pallone, il canestro, l'avversario, le regole. Non è facile come sport di squadra, però grazie a questa attenzione diciamo più di qualcuno si è avvicinato e più di qualcuno sta emergendo. Da tanti anni non si vedeva più gente appassionarsi così fortemente a questo sport. Devo dire che se i ragazzi di oggi nel loro cuore hanno ancora quel sogno di poterci riuscire, quello che posso dire è di non mollare, di coltivarlo, di coltivare quel sogno, di proteggerlo soprattutto da chi dall'esterno gli dirà non ce la farai, non sarà il tuo sport, non sei all'altezza. Proteggetelo, curatelo, credete in voi stessi, perché solo voi stessi potete decidere di cosa fare nel vostro futuro.
E questa è la toccante storia di Matteo Cavagnini, intervistato dal nostro Davide Capano. Anche loro due i nostri auguri di Buon Natale. Come dicevo, questa è l'ultima trasmissione prima della festa. Auguri chiaramente a tutti voi che ci avete seguito. Lo facciamo anche con una frase di Papa Francesco: giochiamo sempre all'attacco nello sport come nella fede. Da Giancarlo Lavella di nuovo auguri e grazie per l'attenzione.